tempo, modo e piacere di salutare Antonio Di Gennaro.
Dall'autostrada?
Dall'autostrada, esatto, dal traffico. Ciao Dige.
Ciao.
Ciao, è provinciale di che?
No, facevo per chiedere.
No, dalla statale, dalla regionale, sai?
Cioè... No, sono nella tangenziale.
Tangenziale, parola giusta.
Tangenziale
di Bari. Tangenziale di Bari, buonasera a tutti.
Caro Antonio, allora, ieri come la inquadriamo la vittoria della Juventus e la sconfitta della Fiorentina? Allegri che incarta italiano è una delle letture?
Beh, che Allegri questo modo di giocare un po' tutto l'anno, a parte la partita con l'Inter dove si è visto una Juve diversa, ha sempre cercato di dare una solidità difensiva, ancora di più ieri con la mancanza di giocatori, diciamo, che fanno anche dettano i ritmi, vedi Alto, vedi Locatelli, quindi con Danilo lo stesso Zaccaria non è che potesse avere questa capacità di imporre il ritmo oppure le cadenze di gioco, e quindi diciamo che si è abbassato di quei 20 metri. Italiano ci ha cercato di giocare la sua partita sempre con la personalità e di comandare il gioco, solo che insomma la Juve, lo schema Juve era quella di cercare di trovare campo in avanti, di cercare uno contro uno Vlahovic con il diretto difensore, un po' diciamo la tematica è stata quella, con qualche scelta di Italiano che soprattutto quella di Kone e mezzala che ha destato un po' qualche perplessità e anche sorpresa secondo me. Poi ovviamente non sono stati diciamo dal punto di vista della cattiveria, sì, questo possesso palla però magari anche poco produttivo, anche se hanno avuto l'occasione iniziale e poi la Juve ha sfruttato quelle, diciamo, il gioco che abitualmente fa, che si voglia creare ripartenze, contropiede, quello è, insomma, per il resto insomma la Fiorentina è uscita sia a testa alta con qualche errore di troppo, che poi nello specifico sono quelle cose, quegli episodi che ti possono far cambiare l'inerzia di una partita, vedi un po' l'errore di Drangoski, l'uscita e poi anche qualche scelta, diciamo, ecco, Icone e mezzala sinceramente, anche se lui ha giocato in quel ruolo, ma è stata una scelta un po', ripeto, a sorpresa e forse non ha reso per quello che voleva lo stesso Italiano. Però la partita è stata quella, insomma, in linea di massima, si è visto subito, la Fiorentina ha questo modo di per certi versi di comandare il gioco, magari con meno velocità, con meno anche qualità, soprattutto sugli esterni, e poi la Juventus ha sfruttato quelle che sono le sue caratteristiche abituali di quest'annata.
E poi Antonio, no, non che ci fosse bisogno, però proprio perché la Fiorentina, scegliendo un allenatore con Italiano, ha chiaramente basato tanto, non tutto, ma tanto sicuramente sì, sul gioco, è in occasioni come queste che la Fiorentina, insomma tutti gli osservatori, si rendono ancor più conto di quanto facesse la differenza Vlahovic. Perché poi alla fine il bel gioco o la qualità del gioco, se non hai un finalizzatore... insomma è decisamente fine a se stessa, soprattutto se hai davanti a te dei vecchi volponi del cinismo come la Juventus e come Allegri.
Assolutamente sì, poi Italiano, in quello sono d'accordo, aveva anche un po' strategicamente preparato la partita nello sfruttare poi il secondo tempo, no? Magari anche per cercare di dare anche forse con i cambi e via discorrendo. Beh, Vlahovic è un giocatore, anche se nell'ultimo periodo insomma l'assenza ha detto anche l'Italiano stesso, con soprattutto Cabral che stava in crescita, vedi il gran gol che ha fatto al Maradona di Napoli, era in crescita, però ripeto, ieri questo 4-3-3 con Icone e mezzala forse ha dato un po', ha squilibrato un po' la squadra dal punto di vista proprio anche tattico secondo me. Poi ovviamente ci sono i piccoli errori, però insomma Vlahovic è un giocatore che sposta gli equilibri. Poi nella Fiorentina con quel tipo di gioco, con quella capacità di diciamo sempre di impostare la partita, di comandarla, cosa la Juventus è meno, diciamo, preparato in questo e anche con meno pressioni tra virgolette, ovviamente la resa è stata maggiore, però insomma in prospettiva la Juve ha un giocatore fantastico. La Fiorentina ha dovuto cercare di con questi due attaccanti, soprattutto ora con Cabral, che dal punto di vista della manovra rispetto a Piontek, che dà più garanzie alla qualità e al gioco del polo italiano, e quindi però è ovvio con Vlahovic sarebbe stato sicuramente diversa, ma d'altronde ha preso anche 80 milioni di euro, quindi il giocatore voleva andare via. Queste sono situazioni che purtroppo la Fiorentina ha dovuto certi versi accettare, e con Italiano, vedi, insomma, e anche con il gioco di Italiano, diciamo, è riuscita a compensarla. Poi sono queste partite, diciamo, che devi, diciamo, ribaltare il risultato, ecco, i giocatori così sicuramente possono fare la differenza.
Ecco, vedendo un po' anche quello che è il discorso che riguarda la Fiorentina, visto che domenica gioca con la Salernitana, però in generale la lotta salvezza con la vittoria proprio di mercoledì ad Udine è cominciata a diventare veramente intrigante, perché la Salernitana, due vittorie consecutive, si è riportata a quota 22 insieme al Genoa e al Venezia, che comunque ha ancora una partita in meno, però ricordiamo che il Genoa ora si è fatto agganciare e ci sarà Genoa-Cagliari. Vedi qualche possibilità in più per la Salernitana, cioè sulla scia proprio di questi due risultati che stanno un po' capovolgendo il mondo granata?
Ma sicuramente è stato un qualcosa di importante, che Nicola, io l'ho conosciuto anche a Bari, l'ha fatto anche a Crotone, ha questa capacità anche di tenere l'ambiente, i giocatori, tutti, diciamo, con questo spirito, con questa capacità di credersi fino in fondo. E, insomma, vincere a Udine non è semplice, sta vincendo anche la partita contro la Roma fino a 5 minuti alla fine, quindi è rampa di lancio. Certo, un pareggio, ecco, vedi, se pareggia già con la Fiorentina diventa un problema, perché una squadra deve recuperare, sicuramente la vittoria, i tre punti sono fondamentali. Genoa ha un campionato da qui alla fine abbastanza complicato. Io per certi versi vedo anche una Sampdoria in caduta libera, ora sì. C'è anche il derby, c'è delle partite anche difficili, quindi la vedo dura, però la Salernitana in questo, dal punto di vista proprio dell'autostima, del morale, ecco, la Fiorentina troverà un ambiente veramente molto caldo e quindi se la può giocare adesso, però ripeto, quando una squadra deve recuperare così tanti punti, è ovvio che già il pareggio diventa un problema. Però è una bella bagarre fino alla fine, perché anche il Venezia, credo ci sia uno scontro proprio di scontro diretto che ha, mi sembra, proprio domenica prossima, quindi sono partite. Poi di questi periodi l'aspetto, oltre che motivazionale, l'aspetto fisico, e mi sembra la Salernitana fisicamente stia molto bene, se no partite a Udine al 93esimo non le vinci.
Antonio, ti porto un attimo in Inghilterra, perché il Manchester United prova a mettere la parola fine ad una serie interminabile di cambi in panchina, di progetti molto spesso fini a se stessi o quantomeno contraddittori, da un colpo di mercato all'altro, da una cessione all'altra. Ten Hag con l'Ajax ha fatto qualcosa di inimitabile in un contesto straordinario come quello del club olandese, però la sensazione è che, vedendo il tipo di allenatore che è Ten Hag, il tipo di squadra che è oggi il Manchester United, bisognerà partire da quantomeno un paio di anni per costruire una squadra che possa dare a Ten Hag quello di cui lui ha bisogno per riportare lo United dove merita, no?
Hai detto bene tu, Francesco, d'altronde i cambi di allenatore non è che possa portare la bacchetta magica. Poi no, doveva essere quello che doveva rivoluzionare e cambiare un po' anche le sorti del Milan, poi si è visto come è andata a finire, e insomma Pioli ha fatto quello che ha fatto, e lì a giocarsi l'anno scorso lo scudetto, quest'anno lo stesso, è ritornato in Champions dopo tanti anni, quindi il lavoro va visto nel tempo. Ma lo stesso Klopp ieri, poi dopo il bellissimo gesto di tutto l'Anfield verso Cristiano Ronaldo, cosa che noi insomma ci sogniamo di fare secondo me, e ha dato 4 gol a Manchester United, e Klopp è partito da Liverpool i primi 2 anni, gli disse: non mandatemi via dai primi 2 anni, perché poi garantisco dopo verremo fuori. In effetti la preparazione e pianificazione deve essere così con l'allenatore, se uno ci crede, e poi è normale che l'allenatore debba anche, diciamo, incidere sul discorso acquisti calciatori, che poi li allena a seconda del suo metodo di gioco. E quindi Manchester United negli ultimi anni è così, e quindi ha comprato anche grandi calciatori, però insomma il risultato è quello, che si sta lottando per arrivare quarto per la Champions, che per loro è già un risultato importante, perché sappiamo, per le squadre inglesi, soprattutto il Manchester, che credo sia ancora il numero uno per quanto riguarda il merchandise, il marketing e quant'altro, rappresenta, diciamo, non dico vincere la Premier, però rimanere in quell'asset importante per poter poi avere questa capacità di esportare il prodotto in tutto il mondo, e quindi avere dei profitti. Però dal punto di vista dei successi, Ten Hag sì, ha fatto 2 anni inimitabili all'Ajax, anche se, parentesi, andiamo a vedere come si è giocata la finale con il, io la commentai, quella con il Tottenham, vinceva, aveva vinto 1-0 fuori casa, vinceva 2-0 in casa, ha perso 3-2 nel secondo tempo, quindi anche lì vedi, sono grandi allenatori, bravi allenatori, poi magari si perdono a livello tattico perché magari non hanno, hanno solo un modo di poter, diciamo, interpretare la partita, che va bene, ma ci sono secondo me vari modi. Però è un allenatore in cui puntare, però bisogna dargli del tempo, ripeto quello che ho detto di Klopp, ma vale per tutti gli allenatori. Poi in Premier League c'è questa, diciamo, opportunità che hanno gli allenatori di fare anche il manager, quindi per incidere anche sul discorso campagna acquisti.
Anche perché, Antonio, la rosa ad oggi del Man United non ha nulla a che vedere con Ten Hag. Giocatori come Maguire, Pogba, Ronaldo... cioè, sono al di là delle situazioni specifiche,
soprattutto la gestione, cioè, Francesco, soprattutto la gestione,
certo, non c'entra nulla.
Io ho sentito un commento su Ancelotti che vince solo perché ha il fattore C, ma insomma contestare Ancelotti ancora dopo tanti anni mi sembra che ha debitato soltanto un discorso. Lui cosa ha fatto Ancelotti parlando anche di un'altra squadra, vedere Real Madrid, sapendo che sono giocatori, vedi Kroos, Modric, anche lo stesso Benzema, insomma un po' in là con gli anni non poteva esprimere un calcio, diciamo, allo stesso modo, ha cercato di gestire, che poi lui credo sia il re in questo, per poi dare un gioco, diciamo, importante, forte, però a seconda del momento attuale, diciamo, di forma anche di questi calciatori che rimangono ancora giocatori fantastici. E quindi Ten Hag a me piace, ma piace a tutti per quello che ha fatto a Leipzig, che è un mondo a sé secondo me. Poi quando vai in squadra, senza nulla togliere che è una squadra di valore e anche di tradizione, ma quando vai a allenare Manchester United, insomma, non so se gli danno il tempo per poter preparare, pianificare e aspettare i giocatori, diciamo, di un certo livello. E quindi, secondo me, va bene tutto, sempre che abbia la possibilità di lavorare in un certo contesto.
Voglio chiederti invece, Antonio, secondo te il Manchester City con Haaland quanto potrà crescere ulteriormente dal punto di vista delle sue potenzialità e soprattutto se Haaland farà fatica il primo anno in Premier League, se l'anno prossimo insomma sarà proprio un giocatore del City?
Ma aumenterebbe ancora di più la forza di questa squadra, anche perché insomma l'obiettivo è sempre quello di Manchester City, ok, la Premier che si gioca quest'anno a tu per tu con il Liverpool, ma rimane sempre la vittoria in Champions, che ormai da tanti anni che c'è Guardiola, e anche lì sono stati spesi quasi più di 1 miliardo di euro su giocatori importanti, forti, come è giusto che sia, e però poi se ti manca l'acuto finale, poi sei sempre lì alla ricerca di migliorare già una squadra molto forte. E Haaland è come 2000, quest'anno un pochino meno, però insomma è un giocatore pazzesco anche lui per l'età che ha, per la personalità che ha, per la forza che ha, per la completezza del giocatore in sé, quindi accresce molto la forza nel City e non credo abbia difficoltà di inserimento, perché sono i giocatori forti, quando giochi poi con altri giocatori forti diventa difficile. Lì è sempre il solito discorso, è la gestione di talenti, dove poi insomma Pep Guardiola non credo abbia problemi, dove è stato, li ha gestiti sempre molto bene, anzi ha sempre vinto, gli manca insomma l'acuto finale che sicuramente arriverà, e con Haaland potrebbe arrivare ancora di più se non arriva quest'anno.
Senti, visto che insomma, il mercato tra un po' comincerà ad entrare nel vivo, si parla di varie possibilità per la Juventus, abbiamo detto no per sostituire Dybala, da una parte Raspadori, dall'altra parte Zaniolo, ora è venuta fuori anche l'idea di Maria, potrebbe essere giusta, sbagliata? Come lo vedresti?
Comunque Antonio, come passare, cioè siamo veramente dalle mele alle pere, alle arance...
Secondo me sono anche di situazioni, magari vengono fuori certe cose anche per alimentare un po' il mercato, anche voci così. Di Maria è un giocatore forte, anche lui non è che si possa discutere.
Che va a parametro, no? Mi sembra quest'anno, cioè sarebbe anche lui a parametro zero. Sì.
Esatto, io credo che la Juve deve comprare un altro centrocampista forte, di grande qualità. Ecco il Pogba della situazione. Secondo me gli serve un giocatore di questo spessore, perché ok, Locatelli sicuramente che crescerà ancora di più dopo un primo anno di Juve, perché ricordiamo il 98, quindi ha questa capacità di miglioramento, ce l'avrà sicuramente, però gli ci vuole un giocatore così forte, e anche un regista secondo me, perché Locatelli forse è più un mezzala, da come la vedo io, a meno che non giocano a due, allora è diverso, se gioca a tre, dicevano un regista con due mezzali, tipo ecco, un regista alla Jorginho di quel livello lì, sì. Con due mezzali che potrebbero essere Locatelli e Pogba, poi si ragiona, perché poi c'è il centrocampo. Certo, deve secondo me trattenere De Ligt, perché al di là del costo, diciamo, elevato che quando l'ha comprato 3 anni fa, tra un giocatore e un 99 che è cresciuto in maniera esponenziale, quindi De Ligt deve essere il punto di partenza a livello difensivo, il portiere ok, il difensore centrale ok, al di là di Bonucci o Chiellini, che ovviamente qualcuno, penso Chiellini, non so se rimarrà o come rimarrà, e quindi se va via anche Chiellini, oltre a De Ligt un centrale difensivo, un regista, insomma la linea centrale che poi va a sfociare con l'attaccante che ce l'ha già, che è Vlahovic, che è molto forte, poi di rientrare a Chiesa che è l'esterno, capire un po' anche se Allegri come giocherà, anche se ovviamente sappiamo gli allenatori hanno questa capacità di poter anche cambiare il sistema di gioco e Allegri l'ha fatto, però credo il settore ancora da migliorare è quello del centrocampo per me, perché c'è anche Zaccaria che è una buona mezzala, però diciamo per confrontarsi Scudetto, Champions, tutti gli obiettivi, io credo che ancora lì serve un giocatore di grande livello. L'attacco l'hanno sistemato perché rimarrà anche Morata, rientra Chiesa, e quindi capire poi come si risolverà il problema appunto difensivo, che poi è sempre stata insomma la grande forza di questa Juve da sempre nella sua storia.
Antonio, faccio un piccolo passo indietro e torno un attimo sulla Fiorentina e sulla gara di ieri per chiederti se questa stagione potrà essere considerata, però all'interno di tante note positive, la metto magari un po' brutale, un po' un'occasione persa per la crescita di Sottil, da cui personalmente credo sarebbe stato lecito attendersi un impatto più dirompente nel gioco di Italiano e forse anche risposte più continue per un ragazzo, sì, che ha 23 anni e che però insomma inizia ad avere un po' di stagioni alle spalle comunque.
23 anni, già 18-19, bisogna essere già oggi certo. Calcio moderno e così, 23 anni, c'è ancora ovviamente tanta strada avanti, però sono d'accordo con te, ecco, nel momento in cui doveva diciamo far vedere qualcosa è andata ancora in tantenata, soprattutto quelle partite che poi il salto di qualità e anche di miglioramento soggettivo lo fai con partite di questo livello che ti possono diciamo essere decisive per certi versi. Lui ancora questo è un po' indietro, e d'altronde poi per il gioco di Triano, dicevi bene tu, gli esterni sono fondamentali, il loro ruolo, la loro capacità di incidere non soltanto nell'uno contro uno, nel andare a assist, ma anche a livello realizzativo, e quindi per questo insomma ecco la scelta ieri di Kone e Mezzala secondo me ha destato un pochino di perplessità e anche di stupore, perché io sinceramente non me l'aspettavo così, e quindi lui per adesso ancora il salto non l'ha fatto, è rimasto un po' una situazione un po' ibrida, qualche cosa buona, qualche cosa meno, deve ancora fare il salto di qualità, e in questo diciamo che non so la Fiorentina quanto possa aspettarlo.
Antonio, c'è un favorito nella finale di Coppa Italia tra Inter e Juve?
O no, no, le finali sono sempre, sì. Da punti di vista del gioco, dell'organico, della qualità, l'Inter adesso è tornata a livelli importanti, basta vedere l'attacco che ha, insomma, al di là del piccolo errore a livello tattico nel primo gol di Lautaro nel derby, è stato fantastico come movimento, come ricerca proprio di attaccare la porta, poi con questo tiro al volo, ma se andiamo a rivedere e se lo vedete bene, scelto Mori che gli ha un metro in area di rigore, quindi se gli dà un metro a Lautaro lui poi certo. Ha queste giocate impressionanti, questo un po' fa parte del calcio moderno, no? Che ovviamente che la zona ok, poi in area di rigore io credo si debba marcare no a uomo di più, nel senso che poi diventa poi difficile, invece si guarda soltanto la palla e qui poi c'è la bravura degli attaccanti e Lautaro è uno di questi che fa un gol del genere, il secondo poi fa parte di un'intesa tra Correa e Lautaro e poi ci si mette lui con la qualità che è che a fare lo scavetto, quindi penso che l'Inter a livello di organico e anche diciamo di qualità dei giocatori anche del gioco per adesso è superiore, basta vedere la classifica, però la finale c'è sempre qualcosa di diverso perché insomma, e come dico sempre, c'è l'imponderabile nel calcio, non c'è mai una logica, per esempio perché anche nel derby Inter Milan ultimo, se 2-1 di Benassè che secondo me era regolare cambia le partite, in certo. Questo però l'Inter ultimamente ha dato segno di essere la favorita anche per lo scudetto e per adesso anche per la finale di Coppa Italia.
Antonio, grazie, un abbraccio.
Ciao Antonio,
a voi.
Prossima settimana. Ciao.
Buon weekend. Ciao.